È un vortice polare che ha raggiunto valori da record e responsabile dell'assenza dell'inverno in gran parte d'Europa, Italia compresa, dove nel weekend si registreranno temperature da fine aprile. Si tratta di una grande circolazione di bassa pressione in quota, una vera e propria trottola con moto circolare in senso antiorario, colma di aria molto fredda al suo interno che staziona in modo semipermanente sopra la verticale del Polo Nord ad una quota media compresa tra i 10 e i 30 km circa. Una misura dell'intensità del vortice polare data dall'oscillazione artica, indice calcolato in base alla differenza di pressione rilevata tra l'Artico e le medie basse latitudini. Questo indice può attraversare due fasi, una positiva, una negativa. Quando è positiva, il vortice polare è particolarmente profondo e attivo, l'aria fredda resta imbrigliata al suo interno senza avere possibilità di fuoriuscire dalla sua sede naturale, generando un flusso di correnti occidentali, temperate, poco ondulate, che fluiscono in intensamente da ovest verso est e che limitano di conseguenza gli scambi di calore tra alte e basse latitudini. Ne consegue un tempo prevalentemente stabile e più mite del normale sull'America settentrionale, sull'Europa centrale e meridionale e su gran parte dell'Asia. Al contrario, quando l'oscillazione artica è negativa, i brandelli del vortice polare hanno modo di migrare verso sud, causando irruzioni più o meno intense di aria molto fredda verso le medie basse latitudini. Il 10 febbraio scorso è stato raggiunto il valore record di più 6,4 dell'indice di oscillazione, paragonabile a quello misurato nell'inverno del 1975-76, a conferma di un vortice polare fortissimo da record e di un inverno praticamente inesistente su oltre tre quarti di Europa, con temperature eccezionalmente miti e di molto oltre la norma, come saranno per questo weekend e fino a martedì prossimo. Uno studio scientifico basato sui dati economici e finanziari forniti da un nutrito campione di numeri e qualità, ovvero interviste a visitatori di molteplici tipologie e turisti sia italiani che stranieri presenti nei 12 giorni in cui si svolge a Senigallia il Summer Jamboree, oltre che sui dati forniti dall'Osservatorio regionale del turismo per valutare la ricaduta economica della famosa manifestazione sia a livello cittadino che regionale, i risultati dell'indagine condotta da una società specializzata in operazioni straordinarie di impresa, con la collaborazione di docenti di statistica e marketing presso l'Università Statale di Milano, sono stati presentati in anteprima in un incontro con il presidente della Regione Marche, a cui erano presenti membri dell'organizzazione del Summer Jamboree e il sindaco di Senigallia. Il Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America degli anni 40 e 50, organizzata e sostenuta dal Comune di Senigallia con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona, si svolge ogni anno tra la fine di luglio e la prima parte del mese di agosto. Lo studio ha valutato dunque la ricaduta economica positiva della famosa manifestazione, sia a livello cittadino che regionale. Hanno dato esito negativo le analisi per il caso sospetto di coronavirus ad Ancona sulla bambina italiana di 7 anni che si è recata accompagnata dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Salesi. La piccola paziente è stata registrata con febbre di 38,8 gradi in trattamento con antibiotici, iporesponsiva ai comuni antipiretici. La direzione sanitaria dell'ospedale Salesi riferisce che i medici hanno ritenuto di proporre il percorso diagnostico terapeutico previsto per il coronavirus. Il centro diagnostico regionale di riferimento ha eseguito le indagini e il risultato ha dato esito negativo. È stato ricevuto a Palazzo Raffaello Giovanni Legnini, che si insedierà nei prossimi giorni come commissario straordinario per la ricostruzione. Ecco l'intervento del presidente della Regione Marche.
Un incontro molto positivo, utile, subito operativo. Abbiamo raccontato dove è arrivato il lavoro con il commissario precedente, quali sono i nodi che attendono di essere sciolti, sui quali c'è anche una certa urgenza, dalle risorse che devono essere trasferite per le macerie alle ordinanze che applicano gli ultimi provvedimenti legislativi che riguardano ad esempio gli anticipi ai professionisti, che sono un fatto molto importante, nonché il personale che manca, quindi le assunzioni necessarie per poter ripartire, e i problemi, quelli chiamiamoli ormai storici, di una normazione primaria che impedisce di andare con velocità, visto che è tutto fatto in un regime assolutamente ordinario, sia la ricostruzione pubblica che privata, e quindi la necessità di dare un ritmo diverso a partire dalle norme. E poi l'attività del commissario stesso, il potere di ordinanza e la struttura necessaria per poter portare avanti con una velocità diversa la ricostruzione. E partire subito con i contenuti mi sembra una cosa importante, presto tornerà per incontrare gli interlocutori principali, ovviamente i sindaci e il territorio. Per noi, arrivati al quarto commissario, necessita di vedere veramente una svolta.
Lotta alle fake news, un approccio multidisciplinare, un patto tra giornalisti, sanitari degli ospedali riuniti di Ancona, Università Politecnica delle Marche, Regione Marche contro le fake news in medicina, grazie ad un tavolo di incontri periodici. L'impegno sottoscritto l'anno scorso ha dato vita ad un convegno svoltosi all'ospedale di Torrette, che vuole essere un momento di formazione e un'occasione per fare il punto della situazione e sui progressi. Oltre il 70% degli italiani cercano sul web risposte ai loro quesiti, ha così detto la direttrice dell'Istituto Formazione Giornalismo dell'Università di Urbino, Lella Mazzoli, e gli argomenti più ricercati riguardano la salute e la medicina, che coinvolge 15 milioni di utenti. Nel 2017 9 milioni sono stati vittime di fake news, 3,5 milioni di genitori si sono imbattuti su indicazioni mediche sbagliate, cercando informazioni sulla salute dei propri figli. Tra i presenti al convegno, il direttore generale degli ospedali riuniti, Michele Caporossi.
Noi abbiamo iniziato circa 3 anni fa con delle iniziative come delle email dedicate per informare, anche delle piattaforme come la nostra Web TV, che dice chiaramente come stanno le cose ai cittadini, anche perché oggi il mostro da combattere è la autoproduzione di fake news, che poi si moltiplica da sé online, e rispetto a questo il controllo che c'era una volta da parte dei mezzi di informazione, dal direttore responsabile fino a tutto il resto della filiera dell'informazione, ovviamente ha grandi difficoltà, perché appunto lì c'è una autogenerazione di cose. Allora, noi diamo un approccio multidisciplinare al problema, perché il problema non si risolve se ciascuno sta per conto suo, se fra giornalisti e altri operatori della informazione e operatori sanitari c'è un dialogo fra sordi, vale a dire da una parte si dice una cosa, dall'altra si smentisce questa cosa se non è vera, però la notizia continua a girare, no? La notizia del bicarbonato che cura il cancro, tante altre cose di questa natura, sappiamo che sono paradigmatiche appunto del fatto che poi le persone oggi con il dottor Google tendono a trovare da sole le risposte, le vanno a cercare, se il dottor Google si sostituisce ai medici in carne ed ossa, e quindi le persone spesso si fidano di più di quello che leggono online. Ecco bene, rispetto a questo il nostro è un approccio che fa in modo che oggi dentro quest'aula, per la prima volta in Italia, ci sono giornalisti, medici e altri operatori sanitari insieme per discutere e trovare le soluzioni. Non è semplice, chiaramente, è un'impresa ciclopica, ma noi ce la mettiamo tutta, speriamo che sul nostro esempio appunto si crei una filiera critica di discussione che faccia in modo di avere come obiettivo in qualche maniera mettere in campo degli strumenti di governo della comunicazione e dell'informazione che facciano in modo che il sistema della salute possa comunicare secondo la scienza, secondo i criteri dell'appropriatezza, fare le cose giuste per le persone giuste nel modo giusto e al momento giusto, secondo i criteri della massima evidenza scientifica, vale a dire i criteri delle prove di efficacia. Ecco, tutti gli altri criteri sono criteri che non corrispondono agli obiettivi di salute, corrispondono a cose che vanno combattute, perché le fake news sono una vera e propria pandemia, e quindi questo impegno deve essere al centro della nostra azione, non deve essere un impegno secondario, un impegno laterale, deve essere un impegno al centro della nostra azione. Come azienda ospedaliera noi abbiamo messo in campo anche l'indice di reputazione, vale a dire il farci valutare offline e online per quello che dicono di noi, per quello che riusciamo a fare, per la qualità che esprimiamo e ovviamente anche per come riusciamo a combattere le fake news.
Parrucche, costumi e maschere di carnevale privi della marcatura CE, riconosciuti non sicuri e quindi potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità personale, sono stati scoperti e sequestrati durante un controllo in un esercizio commerciale gestito da un quarantenne cinese dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. Le irregolarità riguardano 58.500 articoli. La mancanza della marcatura CE ha comportato per l'imprenditore la contestazione di sanzioni fino a 10.000 euro e l'avvio degli approfondimenti della Polizia Economica e Finanziaria per constatare eventuali illeciti di carattere fiscale. 10 fucili provento di furto sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia di Iesi, che proprio nelle ultime ore hanno intensificato i servizi preventivi sul territorio attraverso il nucleo operativo radiomobile e la stazione di Moglie di Maiolati Spontini, a Chiaravalle, dove i militari sono entrati prontamente in azione. Secondo una prima ricostruzione effettuata, i 10 fucili sarebbero da ricondurre ad un furto in un appartamento avvenuto nella zona tra Senigallia e Montemarciano nel 2018. Probabilmente i malviventi se ne sono disfatti dopo il colpo, tenendo solo la refurtiva più monetizzabile. Le armi da caccia sono state sequestrate momentaneamente per chiarire i fatti, verranno successivamente restituite al legittimo proprietario. Il Rossini Opera Festival celebra in Oman il 228esimo compleanno di Rossini, nato a Pesaro il 29 febbraio del 1792. Il festival, nel quadro della collaborazione con la Royal Opera House Muscat, che prevede la messa in scena delle farse rossiniane nella capitale dell'Oman, porterà nel teatro omanita giovedì 27 e sabato 29 febbraio l'opera L'inganno felice, produzione del ROF, messa in scena nel 1994 e ripresa nel 2015 a Pesaro. Termina qui questo incontro con l'informazione a carattere regionale e locale. Per riascoltare questo notiziario, accedere al nostro sito internet di riferimento newradiostar.it.
Notizie della regione.